Esiste un matrimonio perfetto? O meglio, su cosa si deve basare un matrimonio perché funzioni? Alcuni potrebbero dire, beh, se abbiamo lo stesso tipo di carattere, il matrimonio può funzionare. Potremmo dire che se abbiamo uomo e donna hanno gli stessi progetti, che ne so, io voglio avere un progetto con una donna, di avere una famiglia e avere dei figli, è un progetto, potrebbe funzionare, avere gli stessi progetti può unire un uomo e una donna. Può essere l'attrazione fisica, no? L'attrazione fisica, la compatibilità, cioè mi piace questa donna e quindi questo si potrebbe pensare che la semplice attrazione fisica faccia di questo un matrimonio perfetto. Si potrebbe pensare che un buon matrimonio funziona fin quando la situazione, diciamo, la nostra salute, la nostra anche condizione economica, diciamo, ci fa stare tranquilli, quindi questo potrebbe rendere un matrimonio perfetto. Ma tutto ciò è vero? No. Perché se noi dovessimo progettare un'unione sotto questo punto di vista, beh, questa è un'unione destinata a fallire. Perché spesso avere lo stesso carattere non determina che il rapporto funziona. Supponiamo che il marito e la moglie abbiano come indole dedite all'ira, diventa una coppia molto vulcanica. Se fossero due persone che tendono ad abbattersi, nello stesso modo il matrimonio non potrebbe avere la linfa vitale per superare gli ostacoli che ovviamente possono venire fuori. Avere anche gli stessi progetti può funzionare? Diciamo che marito e moglie decidono, un uomo e una donna decidono di progettare una famiglia con dei figli, però i figli possono non arrivare. E se falliscono questi progetti o se c'è qualche altra condizione subentra perché questo progetto non si realizzi, ovviamente il matrimonio non andrà avanti. Potremmo pensare che l'attrazione fisica sia un elemento collante, ma mi spiace dirlo, tutti noi diventiamo vecchi, tutti noi ci ammaliamo, tutti noi perdiamo anche una certa dose di passionalità, per cui il matrimonio, sotto questo punto di vista, se si basasse solo su un'attrazione fisica, è destinato a finire. Quindi cosa rende un matrimonio una solida unione? Perché Dio lo ha istituito se poi è così difficile mantenerlo? No? Se vediamo che nel corso del ci sono molte difficoltà, perché Dio lo ha fatto se è così difficile mantenerlo? Dal passo di oggi vedremo che invece il matrimonio riveste un'importanza assolutamente strategica nel piano di Dio. E soprattutto vedremo le modalità di come questo matrimonio, di questa unione debba essere vissuta. Per cui vi invito ad aprire Efesini capitolo 5 e leggeremo dal versetto 22 fino al versetto 30. Efesini capitolo 5, versetti dal 22 al 30. Dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. In realtà questo abbiamo visto questo passo dove ha un collegamento col versetto 21 che avevamo visto la volta scorsa, che dice: sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Paolo sta parlando, abbiamo visto tutta questa epistola, del piano di Dio, è entrato in questi capitoli parlando dell'unità della Chiesa, di una vita cristiana che deve essere affrontata e di come questi due popoli, vi ricordate, giudei e greci, dovevano trovare una unità. Ovviamente abbiamo parlato di come ci fossero tante diversità all'interno della Chiesa. La Chiesa è una, però siamo diversi, ma siamo diversi anche nella coppia, non solo da un punto di vista sessuale, ma per quanto noi ci scegliamo un partner, mia moglie è diversa da me, non siamo assolutamente uguali, per cui c'è una diversità e Paolo sta come un microscopio, si sta concentrando a guardare la cellula della Chiesa più elementare, la forma più elementare di unità che noi troviamo nella Chiesa è la famiglia. Non si può creare un'unità di Chiesa se le famiglie non sono unite. Paolo sta accendendo i riflettori, come dire: Chiesa, Efesini, guardate che se le vostre famiglie non saranno unite, la Chiesa non potrà realizzare lo scopo dell'unità. E la Chiesa non saranno forti se i matrimoni non saranno forti, perché il principio che Paolo ha dato in Efesini 4:16 dice: da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Cioè la Chiesa trae vigore da ogni membro, ma anche da ogni famiglia. Quindi è necessario, o meglio, Dio ha un proposito che la famiglia sia una famiglia unita. C'è da dire che nel tempo in cui Paolo scriveva si vivevano diverse tipologie di matrimoni, perché noi abbiamo il matrimonio giudeo, dove il matrimonio giudeo era monogamo, nel senso che l'uomo si sposava a una sola donna, salvo poi avere un certo dominio sulla donna, però diciamo che il legame, se non subentravano particolari problematiche, veniva mantenuto. Invece il matrimonio greco era diverso, nel senso che gli uomini si sposavano sia a una sola donna, non si sposavano per amore, erano fondamentalmente dei legami di famiglia, nel senso che i genitori già all'età verso i 12 anni già contrattavano i matrimoni per i figli. Quindi i figli non sceglievano il proprio partner come abbiamo noi oggi, però in un certo modo dovevano assecondare la volontà dei propri genitori. E la moglie entrava a far parte di questa unione, ma la moglie spesso e volentieri aveva un ruolo veramente marginale nella casa, nel senso che era solo usata per procreare dei figli. Lei veniva usata per portare avanti il nome della famiglia dell'uomo. Tant'è che l'uomo, nella cultura greca, poi aveva altre donne per fare altre cose. Aveva la donna che lo accompagnava anche dal punto di vista sociale e anche sessuale, che veniva chiamata etera. Noi siamo eterosessuali, proprio deriva da questa cosa, era una donna che lo accompagnava da un punto di vista sociale, era colei che si sceglieva come partner pubblica. Poi c'erano le prostitute dove l'uomo poteva assecondare i suoi bisogni fisici. Però la moglie generalmente viveva sempre in casa, non aveva un ruolo pubblico e veniva usata dall'uomo solo per portare avanti il nome della famiglia. Quindi in un certo modo Paolo sta scrivendo in un contesto di questo genere qua, no? Dove non è proprio il matrimonio che vediamo noi oggi, dove oggi le cose sono cambiate, come detto, bene o male uomo e donna si scelgono o stabiliscono un patto per stare insieme. Però nel fare questo Paolo, nel volere indicare che nonostante tutto, nonostante questa difficoltà di cultura si trovasse sia da parte giudea e greca, Paolo dice il vostro matrimonio deve essere solido, forte e darà delle motivazioni assolutamente importanti e userà Cristo per dimostrare come questo matrimonio doveva essere forte. Paolo userà Cristo come metro di paragone, come canone di riferimento per uomo e donna, al quale l'uomo e la donna avrebbero dovuto fare riferimento per mantenere questa unione secondo l'ottica di Dio. E vediamo che il matrimonio è assolutamente un'istituzione importante dal punto di vista di Dio, perché la stessa metafora dello sposo e della sposa, a cosa vi fa venire in mente? Cristo e la Chiesa. Spesso abbiamo questa immagine, no? Che il Nuovo Testamento ci dà di Cristo lo sposo e la Chiesa la sua sposa. Quindi abbiamo un'istituzione che è fortemente desiderata da Dio, che ha uno scopo per Dio. Infatti ho deciso di spezzare questo argomento in due parti, perché oggi vedremo come realizzare un matrimonio secondo Dio e la prossima volta vedremo perché realizzarlo, perché c'è una motivazione. Quindi oggi vedremo come realizzarlo, la prossima volta vedremo perché realizzarlo. Però ci concentreremo sul come. E quindi il matrimonio ha uno scopo fondamentale nel piano di Dio. E per realizzarlo la coppia deve viverlo in maniera santa e vedremo che le mogli devono vivere nel timore di Cristo, dai versetti dai 22 al 24, e i mariti devono vivere nel timore di Cristo, versetti 25 e 30. Ma vediamo il primo punto dove le mogli devono vivere nel timore di Cristo. Al versetto 22 Paolo dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. È il momento dei pomodori, se volete lanciarli, non fatevi sfuggire l'opportunità. Ripeto, Paolo dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché il matrimonio sia secondo la volontà. Paolo dà un ordine. Non è solo un comando, ma dà proprio un ordine di ruolo. Deve esserci una sorta di, non fraintendetemi perché la spiegherò, di scala gerarchica, che è meglio che un principio che abbiamo in tutta la Bibbia. In 1 Corinzi 11,3 Paolo dice: voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Interessante che cosa. Perché noi adesso, quando leggiamo un versetto così, diciamo il capo della donna è l'uomo, qualcuno gonfia il petto e dice: ok, adesso mi sentirà oggi la moglie dirà adesso mi sentirà mio marito, reagirò. Però guardate che il capo di Cristo è Dio. Che significa che il capo di Cristo è Dio? come Cristo ha vissuto questa sottomissione nei confronti di Dio. Infatti, quando ci sono questi presupposti, sempre la parola ci porta di fronte al timore di Cristo o alla sottomissione di Cristo di fronte a Dio. Quindi la donna dice è sottomessa al marito. Paolo usa un imperativo, un comando. Ma cosa significa questa sottomissione? Che cosa fa venire in mente? E mi rendo conto, come detto prima, che questo è stato un verso molto abusato, molto travisato nel corso della storia e ha fatto gravi danni, gravi conseguenze, perché sicuramente non è stato guardato a fondo. Perché la sottomissione cosa è in realtà? La sottomissione è la cessione dei propri diritti in favore di un altro. Ma vediamo cosa non è la sottomissione. La sottomissione non è una forma di abuso subito o praticato. L'uomo non deve dominare la donna da un punto di vista della forza fisica. Non è una forma di violenza da praticare. Non è neanche da parte della donna una rinuncia alla propria dignità e alla propria personalità. Alla moglie non è chiesto di obbedire come fosse una schiava. E la moglie non è la schiava del marito. La moglie non deve assecondare ogni volere e comando del marito. La donna non è la schiava dell'uomo perché è a pari grado di fronte a Dio. In Galati 3:28 dice che non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina. E Galati 3:28, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Guardate che questi versetti 2000 anni fa erano andavano contro una cultura incredibile, no? Dove cioè, la donna era niente, no? Oggi noi possiamo rimanere scandalizzati, ma per allora un versetto, quello che Paolo stava scrivendo veramente era di un'innovazione incredibile. Il Nuovo Testamento annulla molte differenze, schiavi, liberi, schiavi, c'è cioè un'apertura dove di fronte a Dio tutti abbiamo pari diritti, pari dignità. Non si sta parlando di un comando così come uomini noi saremmo chiamati subito a pensare. Beh, la parola comando mi autorizza a dominare. No, perché vedremo poi dopo, Paolo spiegherà come si dovrà realizzare questo. E allora cos'è la sottomissione? È l'accettazione spontanea dell'ordine che Dio ha dato nel matrimonio. Versetto 23, Paolo dice, il marito infatti è capo della moglie. Quindi la sottomissione è porsi sotto un'ala rassicurante di un'autorità riconosciuta. Paolo, per fare comprendere il significato di questo, usa Cristo. Guardate il versetto 23. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Il marito è capo, ma non come un capo umano. Cristo è il capo della Chiesa. Guardate, Cristo è il capo della Chiesa? Sì. Come comanda la Chiesa Cristo? La domina con la forza? La domina con la violenza, con i soprusi, con dire qua si fa solo così? O la domina con altri principi che la Scrittura ci dà? Non poniamo in dubbio la sua autorità, ma è un'autorità alla quale il vero credente si sottomette con fiducia. O no? Non abbiamo dubbi nell'accettare il fatto che Cristo è il capo della Chiesa. E in questo verso Paolo dice, mogli siate sottomesse come come Cristo ai vostri mariti come Cristo è il capo della Chiesa. Per cui è come, immaginatevi di dover andare a fare una traversata in un ghiacciaio. Io non so se ci sono qualche esperto, forse Stefano, Ettore, ma e noi andassimo con una guida esperta, perché spesso sentiamo di incidenti, a volte anche le guide esperte sbagliano, però ci poniamo per fare determinate imprese, ci poniamo sotto l'ala protettrice di qualcuno che conosce le cose, giusto? E noi che se andiamo accompagnati da una guida, non è che diciamo, secondo me è meglio passare di là. No, ma io penserei di passare di qua, perché la guida, ti porterà in un posto dove ovviamente considererà che il minore pericolo per ognuno, e dove penserà al benessere non solo suo, ma di tutto il gruppo a lui associato. Se noi dovessimo andare dietro una guida, accettiamo, ci sottomettiamo ai suoi suggerimenti, è normale. La sottomissione, da un punto di vista anche storico, era il soldato che accettava il comando del suo comandante, perché quel comandante era degno di essere seguito. Ma il comandante era il primo che si scagliava nell'attacco contro il nemico. Quindi era un'autorità che dava forza e rassicurazione e andava seguita. Quindi il marito è capo in quanto stabilisce la direzione del matrimonio. La moglie si deve sottomettere a un marito che guida e protegga la propria casa. Spesso i mariti hanno abdicato a questo ruolo. Uno dei motivi per cui i matrimoni oggi non funzionano è perché molti uomini hanno abdicato come un re al ruolo di capo. Molto meglio non essere criticati e lascio, fai come vuoi tu. Non è un principio biblico perché il matrimonio funzioni. Spesso i mariti non hanno la caratteristica o l'autorità per essere degnamente seguiti. Anche questo è un lato del problema, no? Perché come esseri umani, se il marito deve essere capo come Cristo è capo della Chiesa, spesso i mariti non hanno questa autorità, nel senso non hanno questa perfezione. Ma fino a che punto la moglie è sottomessa al marito? Guardate il versetto 24. Ora come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. In ogni cosa significa che in un certo modo l'uomo è chiamato a essere la direzione della propria casa. E questo non significa che la moglie non è chiamata o non debba partecipare nella conduzione, perché ricordiamolo bene che Dio, quando ha dato la donna all'uomo, non era la sua schiava, era il suo aiuto convenevole. Un buon capo ha al suo fianco un buon aiuto convenevole. Un buon matrimonio non si fonda su un dominio, ma su una direzione, su un qualcuno che alla fine dovrà prendere una decisione, ma può confidare nei consigli e nell'aiuto della sua moglie. E la sottomissione che la Bibbia ci mostra quindi è porsi sotto un'ala protettrice, non è porsi sotto un tiranno. Se qualcuno sopra di te ti sta guidando, proteggendo, tutelando, indirizzando e mirando al tuo bene, domanda: cosa c'è di più rassicurante nella propria vita? Ognuno di noi vorrebbe avere non solo un marito, non solo, ma anche un capo anche nel mondo del lavoro che mira al tuo bene. Io mi sottometterei volentieri a un uomo nel mio posto di lavoro che sta guardando al mio bene, perché è un capo autorevole. E lo stesso principio della sottomissione è un principio che troviamo anche nella conduzione della Chiesa. Ebrei 13:17 dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché, guardate bene, essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. I conduttori vegliano per il bene della Chiesa, sono chiamati a renderne conto, sono responsabili anche della vita della Chiesa, e quindi in un certo modo c'è sempre questo principio di sottomissione. Il conduttore non è il capo della Chiesa, nel senso non è il dominatore, è pari grado ma dà una direzione. E la sottomissione, secondo il punto di vista della Scrittura, c'è anche, come detto, nella divinità. Cristo è sottomesso a Dio? Assolutamente sì. In che modo Cristo era sottomesso a Dio? Era uguale in dignità a Dio? Sì, ma le loro funzioni erano diverse. In questo Cristo è stato sottomesso a Dio. Non la tua volontà, non la mia volontà, ma la tua volontà. Era sottomesso, non come schiavo, ma accettava, insomma, la differenza di funzione. Quindi, la sottomissione, secondo il timore di Cristo, si ottiene volontariamente. Il matrimonio che ottiene la sottomissione della moglie si ottiene volontariamente, perché la moglie consegna al marito la guida del proprio matrimonio. Se il marito la costringerà a essere sottomessa, potremmo dire che è già una battaglia persa. Non è un modo biblico per raggiungere questo fine. La sottomissione della donna è concessa come parte della sua ubbidienza a Cristo, perché guardate al versetto 24, dice: ora come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. È un termine di paragone. Nessuno di noi mette in dubbio che la Chiesa debba essere sottomessa a Cristo. Ma penso per voi donne, a volte mettiate in dubbio il fatto che vi dobbiate sottomettere ai vostri mariti, ma è un principio biblico, non me lo sto inventando io, perché il versetto: così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti. Il credente sottomesso a Cristo vive in ubbidienza e amore verso il suo Salvatore. E anche, io so che adesso noi abbiamo una chiesa dove ci sono molte famiglie, ma ci sono anche persone non sposate, e lo stesso principio vale anche per chi non è sposato, del credente che è sottomesso al suo Signore. Quindi il principio di sottomissione vale anche per ognuno di noi. La domanda è: quest'oggi, mogli, siete veramente sottomesse ai vostri mariti in ogni cosa? Sicuramente il vostro uomo non è perfetto come Gesù, però la domanda è: cosa fate per essere il suo aiuto convenevole? A volte è facile criticare un uomo, ma quanto siete di aiuto perché lui sia diverso, sia colmi le sue mancanze come marito? In questo è una sfida che la parola oggi vi lancia. E se i mariti sbaglieranno, li aiuterete? Pregherete per loro? Sarete il loro aiuto convenevoli? E per le giovani donne, perché abbiamo anche delle giovani donne, siete pronte a trovarvi un uomo alla quale voi vi sottometterete? Perché questo non dovrete scegliere un partner, come detto, su tanti canoni umani, ma un buon matrimonio, per quello che compete alla donna, e una donna che accetterà che suo marito debba in un certo modo essere il bastone del comando, della guida della famiglia. Però vediamo che, se abbiamo parlato che le mogli devono vivere nel timore di Cristo, i mariti devono vivere nel timore di Cristo. Perché al versetto 25, ecco il comando per gli uomini: mariti, amate le vostre mogli. Ed è un comando anche qua che viene fatto all'uomo nei confronti della donna. Amate. A quale tipo di amore Paolo sta parlando? Quale tipo di amore si sta riferendo? È un tipo di amore sentimentale, erotico, no? È questo che sta parlando Paolo? No. Qua il termine agapao, cioè l'amore sacrificale, altruistico, disposto al sacrificio. Questo è quello che Paolo sta intimando agli uomini di usare nei confronti delle loro mogli. E come detto, a quei tempi l'uomo non era tenuto ad amare la propria moglie, come abbiamo detto, la propria moglie era l'oggetto per dare continuità alla sua famiglia. Quindi Paolo dice: uomini, amate le vostre mogli, dovete dargli una dignità, un amore, dovete essere assolutamente disposti. Pensate, un uomo che si convertiva a Efeso, sentire un messaggio del genere e andare in un certo modo a rispolverare nella sua cameretta una moglie e dargli un ruolo e amarla di un amore che non aveva mai dato. E il marito deve amare la moglie in un modo assoluto. In che modo? Guardate versetto 25. In che modo i mariti devono amare le proprie mogli? Versetto 25. Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Così come Paolo ha usato Cristo come termine di riferimento per indirizzare le donne alle sottomissioni, così Paolo usa Cristo per indirizzare all'amore gli uomini nei confronti delle donne. E cosa ha fatto Cristo per la Chiesa? Ha spogliato se stesso, si è umiliato, ha sofferto, è morto per darle la vita. Questa è l'opera che Cristo ha fatto per la sua Chiesa. È morto per amore ed è morto nei confronti di una Chiesa che meritava essere amata. No, non meritava. L'oggetto dell'amore di Dio non è un oggetto, è desiderabile non per quello che era, no, ma per quello che Dio lo vuole fare diventare. Quindi la moglie, quindi Cristo è morto per dare la vita e per vivere e poi vivere per lei. E guardate, donne, Paolo non sta dicendo che le mogli devono amare i mariti con questo modo. Le mogli non devono sacrificarsi in questo modo, ma solo i mariti nei confronti loro. Guardate che c'è una diversità di ruolo in questo. I mariti devono amare le mogli per uno scopo. Guardate versetto 26. Per cosa ha fatto Cristo per la Chiesa e cosa devono fare i mariti nei confronti delle proprie mogli? Per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga e o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questo è lo scopo del marito all'interno del matrimonio. C'è uno scopo e una meta. Come Cristo lo ha avuto per la sua Chiesa, così gli uomini lo devono avere nei confronti della propria moglie. È come se un uomo raccogliesse una vecchia prostituta da una strada, sporca, malata, vecchia, la raccoglie e cosa fa? La lava con la parola, la fa comparire davanti a sé gloriosa, la fa comparire davanti senza macchia, senza rughe, difetti, santa e irreprensibile. Gli ridà una dignità, è come se la facesse ritornare sotto un certo punto vergine per presentarla a sé come una regina gloriosa. Incredibile quello che Cristo fa per la Chiesa, così mariti, questo è il ruolo che la Bibbia ci dà, un ruolo nei confronti delle nostre mogli. Il marito è l'autorità spirituale all'interno della propria casa. Lui deve amare la propria moglie e fare di tutto perché lei possa progredire spiritualmente di fronte al Signore. Cristo è stato pronto a dare tutto ciò di cui dispone per il suo bene. Si è assunto ogni responsabilità affinché la sua sposa appaia in tutta la sua bellezza. È stato pronto a mettere da parte i suoi diritti, è stato pronto a deporre la sua vita per il bene e lo splendore della sua creatura. Mariti, amate le vostre mogli nello stesso modo. Ve lo dico sinceramente, preferirei essere donna. È molto meglio. Preferirei una dolce... Vorrei essere sottomesso a un uomo così. Non ho responsabilità. Ricade tutta sull'uomo. Ecco che un matrimonio così è un matrimonio che ha un altro ordinamento. Ma la domanda ed è la sfida che Dio ci dà, che dà agli uomini oggi, quest'oggi. Perché questo è il compito che Dio ha affidato ai mariti e che è lo stesso compito che Dio ha affidato ai pastori nella Chiesa. Ed è questo lo stesso principio di amore, di aiutare tutti gli altri come Chiesa nel santificarci e nel crescere tutti insieme. Mariti, è quello che state facendo anche voi con le vostre mogli? Forse ti lamenterai della donna che è accanto, ma tu sei responsabile di ciò che è lei. Spesso denigriamo le nostre mogli, hai visto? Ma la parola di Dio dice: cosa hai fatto per santificarla, pulirla, togliergli le rughe, i difetti, eccetera, eccetera. Se lei è quello che è, forse la colpa è anche tua, mia, eccetera. Perché c'è un ruolo al quale il Signore ci chiama. Quale cure spirituali usi nei suoi confronti? Davvero rivendichi adesso come uomo la leadership nella casa? Ama tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. La sottomissione della donna non si ottiene con la forza, ma si ottiene con l'amore. Il rispetto come uomo lo avrai quanto più cercherai di essere il Cristo della tua casa. Devi renderti simile a Cristo per amare tua moglie come Dio vuole. Devi renderti simile a Cristo per essere il capo che Dio vuole. C'è una citazione di Matthew Henry, un predicatore del Settecento, che dice che la donna non è stata tratta dalla testa dell'uomo affinché governasse su di lui, né dai suoi piedi affinché egli la calpestasse, ma dal suo fianco affinché fosse uguale a lui, sotto il suo braccio affinché ne fosse protetta e accanto al suo cuore affinché fosse amata. Bella citazione. Guardate quale onore la Bibbia dà alla donna. Spesso la Bibbia viene accusata di maschilismo. Ed è vero, la Bibbia è stata usata per questo, ma la Bibbia è stata usata anche per fare guerre. Ma uno studio attento della parola di Dio non ci autorizza minimamente a fare quello che la storia ci insegna. Ci riporta a dei ruoli determinati e di grande sacrificio e di grande onore per la donna. Perché uomini dovete farlo? Guardate, in un certo modo è come se noi dovessimo essere profondamente egoisti. Versetto 28, allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa. I mariti devono amare le mogli con sacrificio. Quattro volte Paolo ripete che i mariti devono amare le mogli. Quindi sta calcando molto di più l'attenzione più quasi sugli uomini che non sulla donna, per quanto sia partito dalla donna. Ama tua moglie come te stesso, nutrila e curala teneramente, non con la forza, non con la prepotenza, ma teneramente. Alla donna va riservata la dolcezza. In 1 Pietro capitolo 3 versetto 7 dice: anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso delicato. Dio sa che la donna è diversa dall'uomo, è un vaso delicato, tenero. Mariti, non potete trattarle come della pezza dei piedi o come fossero dei soldati. Tra uomini possiamo usare un certo tipo, perché noi uomini accettiamo invece i comandi militareschi, fa parte del nostro carattere, ma lo vedremo la prossima volta, fa parte della nostra formazione. Alla donna va usata tenerezza, dolcezza. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa? Vi state dedicando alle vostre mogli da un punto di vista spirituale? Magari non fate mancare nulla da un punto di vista materiale, spesso ci sono uomini che non mancano nulla nei confronti della famiglia, sono uomini che lavorano, che portano lo stipendio a casa, non sono degli spreconi, ma siete dei leader spirituali, che è diverso. Nella Bibbia Dio non ci comanda essere solo il sostentamento della casa, ma dei leader spirituali. E giovani uomini, visto che abbiamo parlato delle giovani donne, siete pronti a trovarvi una donna da amare al punto di morire per il suo bene? Valutate attentamente quello che la parola sta comandando. Perché se non vorrete guidare la vostra famiglia, non vorrete amare le vostre mogli con questo amore, il vostro matrimonio è destinato ad avere diversi inciampi. Quindi cercate una donna che vi dia questa volontà di volerla amare e di servirla affinché risplenda gloriosa nel mondo. Quindi, come abbiamo avuto modo di vedere oggi, il matrimonio ha un'importanza fondamentale nel piano di Dio e per realizzarlo è importante che le mogli vivano nel timore di Cristo. La sottomissione si vive nel timore di Cristo, non nella paura dell'uomo, e i mariti devono vivere nel timore di Cristo, amare le loro mogli perché rispondono a un timore di Cristo. La parola oggi ci porta a una profonda riflessione su come stiamo vivendo il nostro matrimonio. Ti porta a valutare non tanto il tuo matrimonio, ma ti porta a valutare il tuo timore di Cristo. Perché senza timore di Cristo non si realizzerà questo. Ma al tempo stesso parla anche per coloro che non sono sposati. Perché il timore di Cristo è anche per coloro che non sono sposati. Quale sottomissione hai a Cristo? Quale guida e rappresenta nella tua vita? Sappi che Cristo è morto per te. E poi una domanda specifica: mogli, vivete nel timore di Cristo? sottomettetevi ai vostri mariti come al Signore. Mariti, vivete nel timore di Cristo, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Un matrimonio felice non si realizza secondo il mondo, non si realizzerà perché i progetti andranno in porto, perché l'attrazione fisica durerà il più a lungo possibile, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il matrimonio resiste perché questo principio della biblico viene portato avanti. È un principio che si basa sul timore di Cristo. E guardate bene quando noi ci siamo sposati, quanti progetti, quante idee avevamo, e sono cambiate le cose, ma il timore di Cristo supera ogni variazione della nostra vita. Se provavo attrazione fisica per mia moglie, potrebbe essere che io mi possa ammalare. Una volta, parlando con una persona, mi dice: no, io adesso preferisco convivere perché devo vedere se c'è compatibilità sessuale con mia moglie. Ma perché? Il matrimonio si basa solo sul sesso? Ma è importante. Sì, ma se tu ti ammali un domani o tua moglie si ammala e non potrete più avere rapporti sessuali, cosa fate? Non andrete più avanti? Vi potete ammalare, ma il nostro fisico invecchia, tante cose cambiano. E allora cosa finisce? Un'unione? L'unione che ha Dio è un'unione che dura e che supera ogni circostanza, ogni ostacolo, ogni incidente di percorso, perché risponde al suo timore di Cristo. Quindi la domanda con la quale siamo partiti è: esiste un matrimonio perfetto? Sì. Ipoteticamente sì, se queste condizioni sono realizzate. Solo l'ubbidienza alla parola e il timore di Cristo realizzeranno ciò che il nostro cuore veramente ricerca. Il matrimonio perfetto è la Chiesa che vive sottomessa a Cristo, mentre Lui la nutre e la cura teneramente. Questa è la volontà di Dio per il matrimonio. Se i mariti mostrano scarso amore verso le mogli, non devono aspettarsi la stessa riverenza e sottomissioni. Ma allo stesso modo, se le mogli mostrano scarsa riverenza e sottomissione, non si dovranno aspettare amore. E vorrei concludere col Salmo 128, cui vi invito ad aprire Salmo 128. Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Anche questo salmo esprime lo stesso principio. Dio benedice la famiglia dell'uomo che teme il Signore. Possa il Signore accompagnarci questa settimana a vivere le nostre vite sotto il suo timore. Preghiamo. Signore Padre Santo, vogliamo ringraziarti perché la tua parola veramente apre i nostri cuori, apre le nostre menti a una conoscenza incredibile. Quest'oggi, Signore, forse un peso c'è sulle mogli, sui mariti, ma noi dovremmo vivere con gioia, Signore, il fatto di vivere sotto il tuo timore, perché è il timore di una guida che è degna di essere seguita, perché tu sei morto per noi, ci lavi continuamente, ci vuoi rendere senza difetti, senza rughe, e sappiamo un giorno che saremo la tua sposa che comparirà di fronte a te gloriosa. E questo, Signore, non abbiamo alcun merito, Signore, non abbiamo e tutto frutto del tuo amore nelle nostre vite. Allo stesso modo, Signore, accompagnaci con lo stesso amore a vivere le nostre famiglie, le nostre case. Come uomini, come uomo, non sono il Cristo ideale, ma Signore, confido nel tuo cambiamento nella mia vita. E Signore, ti chiedo anche per mia moglie, per le mogli qua, che possano avere timore di te, che sappiano essere donne, aiuti convenevoli, Signore, ai propri uomini. Non una sottomissione silenziosa, non una sottomissione di un cuore che cova rabbia, ma, Signore, di una sottomissione fiduciosa, ubbidiente, Signore, perché riconosce che il proprio uomo sta pensando al meglio per lei. Signore, trasforma le famiglie della Chiesa, perché il tuo piano si realizzerà pienamente laddove le famiglie saranno chiese che hanno un ordine, che hanno un amore, le famiglie sono un ordine, un amore, Signore, secondo la tua volontà. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.